apriamo il dibattito, cioè, senza venire qua c'è il microfono, chi lo vuole, un po' di materiale c'è da... No, non si sente senza microfono.
Ci sei, ma...
Vai, ma aspetta, aspetta.
Questo è più lungo, questo qua funziona.
Molto interessante quello che avete detto, sono degli spunti di riflessione, molto odio parlare, odio in generale parlare in pubblico, preferisco scrivere. Allora, vi ho portato un testo di legge, cioè il libro bianco, che è poi la premessa all'approvazione della legge LOPSI 1 e LOPSI 2 che è appena passata in Francia. Allora, si parlava prima di diritti degli animali, diritti delle piante, cioè è successo qualcosa da qualche anno a questa parte, e cioè la sicurezza, cioè la mercificazione di una cosa che si chiama la sicurezza. Cioè hanno, vi leggo l'inizio, dicono: dal 2002 e nel quadro della messa in opera della LOPSI 2002-2007, i risultati ottenuti in materia di sicurezza sono importanti. Dal 2002 al 2007 il numero dei fatti constatati dalla Polizia e dalla Gendarmeria Nazionale è diminuita del 12,8%, ovvero 500.000 vittime in meno, e la delinquenza di prossimità è diminuita del 29,6%. L'insicurezza è stata fortemente aggravata dall'81 al 2001 ed è regredita nel corso dei 5 ultimi anni. Allora, c'è stato un poliziotto che qualche anno fa ha denunciato proprio questo, il fatto che Sarkozy abbia messo in opera un sistema di rilevamento della delinquenza che in realtà giocava sui numeri, ovvero prima, adesso non ricordo esattamente come, però diciamo che fermavano più persone per appunto creare queste statistiche che poi divulgavano attraverso i media per far credere alla gente che ci fosse, cioè hanno creato un clima di paura e di tensione. Dal 2002 in Francia hanno tagliato fondi per le attività ricreative, hanno chiuso dei centri di aggregazione giovanile, cioè gli operatori sociali dal 2002 dicevano che sarebbe successo un grande casino se la cosa fosse continuata. Nel 2005 sapete cosa è successo, sono stati ammazzati due ragazzi a Clichy-sous-Bois. A Clichy-sous-Bois funzionavano i mezzi di trasporto la sera, nonostante la città fosse stata devastata. In altri quartieri dove non c'era assolutamente nessun pericolo, i mezzi non funzionavano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che hanno creato uno stato di paura, di agitazione. A un certo punto sono nei giardini pubblici sono apparse queste nuove norme per cui era vietato cantare, insomma hanno creato uno stato di allerta. Qui dicono, il libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale mette in atto la fine della divisione tradizionale tra la sicurezza interna e la sicurezza esterna, va oltre il quadro strettamente delle questioni della difesa e si allarga allarga il discorso della sicurezza nazionale che integra ormai una politica che va verso la sicurezza interna e praticamente si allarga alla società civile. Questo vuol dire che i vigili, i pompieri, pronto soccorso, gli operatori sociali, gli assistenti sociali diventano delle figure che rappresentano in qualche modo, cioè, come un poliziotto, quindi collaborano con la polizia, hanno praticamente trasformato il cittadino in poliziotto. Ora, questa legge, che è l'Opsi 1 e l'Opsi 2, sarebbe importante perché sta succedendo in tutta Europa, perché adesso non ve la posso leggere tutta, purtroppo io l'ho stampata solo oggi e non ho sottolineato tutte le cose importanti, però vi posso dire che delle cose che avvenivano un tempo, e cioè, vi posso parlare di Matteo Riguse, di un libro che si chiama Il nemico interno, di cui ha scritto anche Persichetti l'anno scorso, e praticamente traccia la genealogia del sistema repressivo dalla guerra d'Algeria fino alla Francia di Sarkozy. Quindi sostanzialmente ogni governo, ogni stato ha per continuare definisce un nemico interno. Il nemico interno è colui il quale si oppone a questo sistema. Quindi se il sistema è Sarkozy che ha vinto con i voti dell'estrema destra, uno che ha un altro tipo di ideologia diventa nemico interno, e quindi non è esattamente come, cioè non è vero che opporsi anzi fa bene e rinforza lo Stato, no, perché in Francia oggi non ci si può più tanto opporre, perché opporsi significa essere, cioè subire delle persecuzioni molto gravi e molto pesanti che sono state proprio messe sotto forma di legge. E quindi il concetto di modernità, la modernità, allora la sicurezza non è più appannaggio della polizia, dell'esercito e dello Stato, ma c'è la polizia, l'esercito, lo Stato, l'industria, l'università e i media. Quindi questo Matteo Rigusta ha scritto un altro libro che è appena uscito e sarebbe bene procurarselo, che si chiama I mercanti della paura, la banda Bauer, che è l'ideologia, quindi l'ideologia della sicurezza, dove spiegano come attraverso i media hanno divulgato appunto questo concetto di paura nella popolazione, quindi le aziende anzi sono difficili, non mi sono preparata al discorso, è veramente difficile, scusatemi, le aziende che sono in Italia, per esempio la Finmeccanica, di cui avete sentito parlare, la Finmeccanica sta producendo una serie di strumentazioni, radar, antenne, per il controllo del territorio. Allora lo fanno passare come una forma di sicurezza che lo Stato acquisisce nel poter controllare tutto il bacino del Mediterraneo. Non è che controlli soltanto il bacino del Mediterraneo, controlla soprattutto noi. Quindi chiunque di voi scriva su internet si sarà confrontato ad una serie di problematiche, cioè avrete avuto problemi nelle vostre mail, nelle vostre comunicazioni. Ecco, questa cosa qui è diventata legge in Francia. Vuol dire che, per esempio, se voi scrivete di Sarkozy o di un qualsiasi altro politico, voi verrete trattati alla stregua di qualcuno che fa stalking. Quindi siete suscettibili di ricevere una multa di 50.000 euro. Sostanzialmente hanno per lottare contro la cybercriminalità hanno istituito una polizia statale, una polizia postale, vabbè, lo sappiamo tutti. Il problema è che oggi stanno togliendo dei documenti da internet, cioè per esempio nel 91 Mitterrand ha vietato le manifestazioni contro la guerra del Golfo, va bene, fino a un mese e mezzo fa su Google tu cercavi questa cosa, Mitterrand vieta le manifestazioni, e trovavi una serie di link. Oggi non ne trovi più, devi andare a spulciare dei documenti molto, molto lunghi per trovare, cioè stanno togliendo da internet un sacco di documenti importanti con la scusa di lottare contro la criminalità, cioè sostanzialmente sono criminali questi al potere che stanno criminalizzando chi si oppone, e in qualche modo questa cosa sta funzionando, nel senso che oggi per esempio di questa legge ho scritto io che sono a Milano, non stanno arrivando più tante informazioni dalla Francia. Per il momento questa legge è passata, poi magari succederà qualcosa. Il discorso è che non qui dicono, ma non soltanto qui, avrete sentito parlare di polizie sovranazionali, Genfor, Europol, ecco, qui ne parla. Ovvero, questo sistema di controllo non è limitato al territorio francese, ma è esteso a tutta l'Europa. Dicevi prima rispetto alla violenza che viene utilizzata e viene sfruttata, certo, è chiaro che la violenza di piazza serve a questa gente per, in Francia per è servita per far passare delle armi non letali come il taser, il flashball, delle armi a colla, una serie di altre armi, ma questo perché? Cioè perché alla fine c'è il profitto. Perché queste aziende che producono questa tecnologia del controllo lavorano quindi con i governi, lavorano con dei psichiatri, tra l'altro, perché usano anche questi strumenti, E il discorso è che rispetto all'ambiente, a quello che dicevi prima, non è che questa gente rispetti l'ambiente, cioè al di là non è vero che ci siano, cioè se si guarda quello che sta succedendo nell'agricoltura, stanno sterilizzando tutte le piante, non soltanto gli OGM. Perché? Perché per avere il mais alto tutto allo stesso modo, fanno, cioè queste piante contengono meno. Quindi questi hanno sovvertito il concetto principale, cioè una delle definizioni dell'intelligenza, che è la capacità di adattarsi all'ambiente. Per sviluppare questa tecnologia del controllo hanno violato 3 convenzioni internazionali. Queste convenzioni sono sparite dal web e sono convenzioni che si possono richiedere al Parlamento europeo. L'ultima è del 1999, si chiama ENMOD. In questo testo c'è scritto che tutte le sperimentazioni che mirino alle bombe, cioè alle variazioni climatiche, quindi bombardare le nuvole per far piovere, ma queste tecnologie usate a fini militari erano da interrompere. Quindi l'ultima convenzione del 99, questi sono cadute le Torri Gemelle. Nel 2002 hanno usato queste armi che sarebbero state vietate in Iraq. Oggi, se vi andate a cercare, c'erano dei documentari di Rai News 24 su questa guerra e sono spariti. Cioè questo sta accadendo. Sta accadendo che praticamente noi abbiamo al potere, non soltanto in Francia, abbiamo dei veri nazisti. Ecco, quindi io, scusatemi, ho fatto questo intervento, non me lo sono preparato, è stata una roba, non ho avuto il tempo di prepararmelo, però a me piacerebbe tanto, perché l'ultimo degli incontri, io sono dovuta scappare dalla Francia, mi è successo di tutto. Quello che è successo a me in Francia oggi è legale, vuol dire che io non potrei neanche denunciarli. Però io all'ultimo di questi incontri c'è stato proprio gente che è arrivata da tutta la Francia e che si è confrontata appunto con gli altri, abbiamo fatto una specie di resoconto di arresti, perché per esempio rispetto alle cifre, cosa succedeva durante le manifestazioni a Parigi? Allora intanto un apparato tipo Genova 2001 e dopo post Genova, quindi vuol dire un dispiegamento di polizia incredibile, polizia e mezzi, e questo chiaramente per una forma di dissuasione per la gente che vedeva la manifestazione, perché tu ti vedi l'esercito e dici di là chissà cosa c'è, non mi avvicino neanche. Alla fine della manifestazione iniziavano a comparire questi personaggi che indicavano, soprattutto giovani, e che so io, alla manifestazione del 19 marzo del 2009 ci sono stati 300 fermi, arresti, fermi, poi... Questo entra nelle statistiche, ovviamente, che poi butti in faccia le persone. 300 arresti di ragazzini, alcuni con le macchine fotografiche. Ah, questa è una chicca. Per esempio, è legale, cioè è legale, lo sappiamo che ci sono gli infiltrati nelle manifestazioni, questo lo sapevamo, però adesso loro l'hanno proprio messo per iscritto, cioè... c'è la possibilità per queste persone di inserirsi nelle manifestazioni in altri luoghi, e per chi dovesse denunciarli ci sono delle sanzioni pesanti che vanno fino all'imprigionamento. Basta. Quindi mi piacerebbe tanto che ci incontrassimo tutti, ci raccontassimo i vari problemi che noi e che decidessimo una strategia, perché queste leggi non sono passate in Italia, però se vi leggete questo testo vi renderete conto che la legge che voleva fare Berlusconi per limitare la libertà di stampa, questa roba è passata in Francia, appunto, è passata. Quindi se un giornalista, cioè qualunque giornalista, pubblichi qualcosa, cioè deve farlo veramente con dei documenti super, perché sennò rischia veramente pesantemente. Basta.
Thank you. sedia.
È la sedia questa.
Quella è la sedia dell'interno.
No, io volevo approfittare per a parte ringraziare loro che hanno parlato, provare a farvi la scaletta, spiegarvi un attimo la scaletta, diciamo, di questa serie, perché diciamo questa, la serata di questa sera funziona bene come cappello introduttivo. La nostra idea era quella di poi connotare o contestualizzare questo ragionamento all'interno di alcune specifiche situazioni o contesti. Sul ragionamento al momento non aggiungo, mi viene difficile di aggiungere qualcosa, ma ed è qua sul programma, provo a spiegarlo un po', perché, come dire, noi avevamo immaginato due puntate sul territorio cosiddette, territorio distinguendo interno e esterno, che è una distinzione che non viene mai molto facile né probabilmente è mai molto giusta. La prima, interno, era sulla città, in particolare avremmo scelto Milano come caso specifico perché a Milano stiamo, perché con Milano ci sono una serie di rapporti e relazioni più come dire, strette, perché Milano in questo momento è la città dell'Expo, quindi dove avviene o già in parte è avvenuto una parte di, come dire, di ricostruzione del tessuto urbano e come dire, compreso con gli spostamenti di zone industriali, di fasce abitative, eccetera, e quindi vive direttamente, come dire, nelle sue strade questo connubio tra il diritto, ossia l'espressione di una regola che in qualche modo copre e cancella quelle che sono le differenze e i conflitti, no? E il suo braccio, come dire, esecutivo, che è la polizia. Nel caso specifico, come dire, Milano vede anche in maniera molto massiccia la presenza dei militari che momenti di più, momenti di meno, vanno proprio a isolare degli interi quartieri praticamente. Quindi diciamo il ragionamento che facevano loro prima si colloca, diciamo, andrebbe visto, no? Un pochino, pensiamo di collocarlo e contestualizzare sulla città di Milano. La secondo sarebbe il territorio in senso più grande, cioè noi abbiamo in questo momento un Mediterraneo che è molto una situazione molto, molto complicata, non solo da ora, da diversi anni. E diciamo ed è un territorio in cui anche lì la segmentazione, la divisione avviene attraverso un braccio armato ed una legittimazione giuridica in qualche misura. Cioè come dire, sono le operazioni di polizia internazionale sostanzialmente, i tribunali internazionali che legittimano e fanno questa operazione che lui bene descriveva prima, con questo testo straordinariamente attuale, pur essendo, come dire, straordinariamente datato, no? Come, cioè, fatto, legittimano l'intervento su un conflitto e trasformando questo conflitto in una situazione in cui c'è un ordine e un disordine, no? Per cui compito della polizia internazionale, compito dell'esercito nelle operazioni di polizia internazionale è riportare l'ordine in una situazione di disordine, per cui le parti in causa di un conflitto scompaiono di fronte all'esistenza di una situazione che è data per ragioni di diritto come una situazione che è quella giusta, basta. Quindi in questo modo qua, come dire, l'essenza, lo stato costitutivo dei soggetti che in quel momento hanno il conflitto scompare, viene uno dei due quantomeno, come dire, parte, viene ad avere uno stato inferiore a quell'altro. La terza puntata sarà, diciamo, nello specifico sul diritto penale, l'utilizzo del diritto penale attraverso le forme, a parte di quelle che raccontavi anche tu, ma comunque per esempio l'uso dei reati associativi, il fatto di volere in qualche modo fare una, come dire, intervenire sul reo, sul soggetto, prima ancora che sul reato, sia per le questioni interne, sia per delle questioni cosiddette di terrorismo internazionale, per cui, come dire, uno ha responsabilità, come dire, di fatti, anche senza fatti, in qualche modo, cioè il reato associativo funziona anche in assenza di fatti contestati direttamente. Stesso per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, no? Come viene in qualche modo affrontato dal punto di vista, come tu dici, diceva lei, della sicurezza, ma comunque anche lì del diritto, che inventa e costruisce due statuti sociali diversi per chi è nato qua e per chi in qualche modo qua è arrivato, diciamo, no? E questo è, dal punto di vista giuridico, una cosa che funziona, cioè è così, non è che uno può dire che non è così. E riprendendo quello che diceva Gino, notiamo e sottolineiamo come questa cosa è pervasiva ed è molto diffusa anche tra i nostri amici. La ragione per cui quello che tu dicevi di girare la testa, la violenza che Benjamin o che comunque va fatta su questo cosa, è perché la pervasività di ragionamenti di questo tipo è impressionante, per cui su questa roba qua, come dire, vale di insistere, no? In qualche modo l'idea nostra è quella che valeva di insistere. La penultima puntata era sul concetto di crimine o di criminalità, concetto labile, anche questo, diciamo, sarebbe su un approccio sociologico in qualche modo, cioè come il fatto di inventare una categoria come quella di criminale permette di sezionare la società e di nuovo creare delle linee di demarcazione, e quindi è un modo attraverso cui in qualche modo il diritto costruisce queste isole e queste zone franche. E la terza e ultima, da non dimenticare, e sul diritto in quanto regolatore della proprietà, quindi diciamo il pezzo giustificativo di un vero e proprio saccheggio nei confronti dei paesi che hanno le materie prime, dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, cosiddetti in mondo, dove in qualche modo attraverso gli strumenti perfettamente giuridici degli organismi internazionali, come dire, assolutamente diciamo compatibili con tutto quello statuto della modernità di cui parlava lui prima, passano e si legittimano le operazioni di sfruttamento delle persone e dei territori e delle zone. Il quadro sarebbe questo, è un po' ambizioso, io lo devo dire perché mi fa sempre un po' pressione, però, come dire, cercheremo di starci dietro. A me pare che la partenza è stata buona, ecco, non so. Io sono... Per quanto riguarda il testo di Benjamin, devo dire, sono stupito della consonanza. Cioè, probabilmente è vero che ci sono delle cose che sono molto più di lunga durata di quanto noi, nella nostra piccola vita, riusciamo ad immaginare. Ecco. Cioè, uno che nel 21 potesse dire queste robe qua, fa un po' impressione. Come fa un po' impressione. Basta, scusate.
Se ci sono, prego, perché dopo ridiamo la parola. Prego.
Ho visto che sono stati tirati in ballo gli psichiatri, allora sono sentito coinvolto. Effettivamente riflettevo su quanto il diritto possa distorcere da una parte il sistema valoriale, ad esempio alla base dell'operare psichiatrico, e dall'altra in genere relazioni umane. Ma rispetto al sistema psichiatrico, effettivamente siamo un po' vittime di una proceduralizzazione del nostro operare, in cui effettivamente quello che avete detto voi, cioè i mezzi stanno diventando più importanti dei fini. Cioè l'enfasi di molti di noi è fare bene ciò che le linee guida ci dicono, ciò che le procedure ci indicano. In questo modo possiamo essere nel diritto e possiamo non essere perseguiti. E questo diventa più importante di quanto del senso che ha originato le procedure, no? Cioè il miglioramento della qualità. Sulle relazioni umane mi vengono in mente a flash due aneddoti. Uno rispetto, l'altro giorno ero in fila al mercato, però stavo chiacchierando con un altro vecchietto come me e c'era una signora dietro di me e l'ho lasciata andare avanti e questa signora ha rifiutato di andare avanti e ha detto no, aveva visto in Giappone come sono ordinati a fare le file e poi ho riflettuto e ho pensato perché ha rifiutato di andare avanti, perché un giorno se lei fosse stata avanti qualcuno indietro avrebbe potuto chiedere di superarla, per cui come dire non conta tanto la relazione tra me, l'altro vecchietto e la signora, quanto il diritto che ognuno di noi aveva di rispettare il proprio posto nella fila, perché altrimenti in un'altra situazione lei si sarebbe sentita incapace di reggere la relazione umana che le avrebbe consentito di mantenere il suo posto se qualcuno le avesse chiesto di scavalcarla. E infine io non ho la porta blindata, la vicina di casa l'altro giorno mi ha rimproverato per non avere la porta blindata, perché dice ma insomma sarebbe ora, no, che lei mettesse la porta blindata perché qui entrano ogni tanto delle persone, ma non era tanto questo quanto poiché lei ce l'ha era un fattore di squilibrio perturbante il fatto che io non ce l'abbia. E per finire effettivamente forse tutto questo sistema di ingabbiamento nel diritto ci fa indebolire dal punto di vista della sicurezza, self-confidence, della confidenza, della fiducia in sé, no? E quindi sviluppa uno stato di paranoia che poi alimenta la richiesta di ulteriori norme. E poi, fra l'altro, le ricerche, molte ricerche hanno dimostrato che la paranoia danneggia la salute, cioè la gente che è spaventata, che è paranoica, si ammala di più di accidenti cardiovascolari, di diabete, di tumori. Ecco, per cui effettivamente è strano, insomma. C'è un meccanismo vizioso che ci fa ammalare di più, ma siamo noi stessi a chiedere questo meccanismo, malgrado ci faccia del male.
Volevo dire una cosa a integrazione di quanto ha spiegato Tommaso. Questo ciclo di incontri, non a parole e anche non per intenzione, è davvero aperto, nel senso che si è iniziato ben prima di avere fatto il quadro completo degli interventi possibili, delle relazioni. E quindi tutti sono invitati a contribuire. In particolare il prossimo incontro, quello che sarà incentrato su Milano, noi vorremmo che vedesse la partecipazione di tutti i soggetti individuali e collettivi che hanno in mano la questione, che davvero sono alle prese con i processi di presa sul territorio, di segmentazione, di eccezionalizzazione di certe zone e così via. E quindi nei giorni prossimi faremo degli inviti alle realtà che nell'ultimo periodo hanno impattato più direttamente la questione, sia a livello del pensiero sia a livello delle pratiche. E in questo stesso spirito voglio segnalare che stasera sono stati portati due materiali molto pertinenti ai temi in discussione. Uno è un fascicolo che contiene gli atti dell'incontro che si svolse qualche mese fa a Lusi sul processo politico, e l'altro è un libro sul processo politico che contiene i vari materiali storici. Penso che saranno tra quei materiali che potremo usare e porre in discussione all'interno di questo ciclo. Ecco, questo riguardo un po' lo svolgimento prossimo dei lavori. Rispetto invece alle questioni poste questa sera, solo due cose molto brevemente. Quella configurazione di effettiva assolutezza del potere di polizia che il potere assoluto monarchico si sognava di poter realizzare secondo me trovato un'applicazione che ai tempi di Benjamin non esisteva ancora. C'è questa vigenza assoluta della legge, questa impossibilità di trovare un rifugio, un limite di protezione, si è incarnata nella figura del terrorista. Come quella figura della politica, non più politica, perché si tratta di quei principi dell'umano che travalicano il conflitto, eccetera, e sostanzialmente nell'eliminazione dello spazio giuridico nazionale. La questione della fine sostanzialmente della possibilità di asilo politico come era stata praticata ed esperita lungo tutta la vicenda del conflitto politico nella modernità può essere letta e intesa proprio in queste categorie. Per l'oppositore politico assoluto non ci sarà più alcun riparo possibile, perché la legge, in base a quell'organamento che è stato ben descritto, dovrà potersi applicare totalmente su tutto lo spazio giuridico che esiste. Quindi questa realizzazione che ai tempi di Benjamin, se ci ragionate un attimo, non esisteva, è una delle possibili chiavi di attualizzazione, secondo me, di quel meccanismo. La seconda cosa che volevo riprendere è invece quella della violenza pura. Benjamin nel suo testo indica quello che si può intendere nella figura dello sciopero generale, quindi in quell'atto politico non compatibile, che si può comprendere se si pensa che ai tempi in lotte e vertenze di tipo limitato veniva esercitata una forte carica di violenza anche da parte di soggetti non rivoluzionari. Benjamin pone la questione di un atto politico, un movimento, perché poi si era appena dopo la tematizzazione della questione dello sciopero spontaneo, no? Che emerge come tema politico di movimento, anche se non era questa la categoria che si usava allora nel 905, e poi viene ripresa nelle lotte che chiudono la prima guerra mondiale. Il testo di Benjamin è un testo che risente fortissimamente della guerra appena finita e di questo ciclo politico non ancora normato che si era prodotto. Ecco, la mia domanda, il tema che potrebbe essere interessante discutere è: quali altri momenti successivamente possiamo andare a individuare come momenti di esercizio di questa violenza pura che non media e che realizza quel processo di eticità che è stato descritto prima. Ecco, questo potrebbe essere un ulteriore momento per interrogare il dopo di Benjamin e anche l'attuale, no? Quella cosa che diceva Stefano all'inizio, cioè il no fermo non per un nuovo aggiustamento, ma come presa di posizione assoluta in questo senso pure. Ecco, queste sono le due cose che mi venivano da riprendere. Se volete finire,
sono altri interventi, altrimenti facciamo fare una replica sia a Massi che a Stefano.
Se volevi dire alcune cose tu.
Sì, se posso. Sì. Vado io, prendo.
Stefano, volevi dire
vado io? Sì, giusto due cose. Allora, riguardo anche, allora, parto con, mettendo assieme le cose che sono state dette dall'intervento, prendo le mosse dall'intervento della compagna. Io credo innanzitutto c'è da dire questo, cioè l'acquisizione, secondo me, che io considero irrinunciabile, no? Teorica e politica, è la impossibilità di distinguere, specialmente oggi, tra uno stato di diritto nel suo corso normale del funzionamento e uno stato di emergenza, per diverse ragioni, perché le procedure d'emergenza sono diventate la norma, no? Perché non solo perché appunto la nostra prassi legislativa corrente è in realtà una prassi di governo, il governo dovrebbe agire per decreti in situazioni di emergenza, ma anche perché il ricorso, no? A norme eccezionali d'emergenza è sempre più frequente. Dopo l'11 settembre, ad esempio, ci sono state normative negli Stati Uniti d'America, no? Uno Stato, prendiamolo per buono, democratico, no? Cioè, dopodiché ognuno può esprimere quello che è democratico. In uno Stato democratico come gli Stati Uniti d'America ci sono state due normative, una dietro l'altra, una è il Patriot Act e l'altra è il Military Order. Il primo permette la reclusione fino a una settimana per un cittadino sospetto di terrorismo, il secondo, il Military Order voluto da Bush, permette la reclusione a tempo indeterminato, Guantanamo, per individui stranieri sospetti di terrorismo, sospetti. Allora, la questione però è questa. Detto che questo accade, ci sono due modi per considerare questa faccenda. Qui io sono in disaccordo, insomma, con quanto è stato detto prima, cioè è inutile mediare le parole e le considerazioni. Sono in disaccordo per questo, perché una posizione è pensare che questi momenti, Patriot Act, quello che è, siano aberrazioni dello Stato di diritto e che allora il compito della politica sia quello di ripristinare il corso normale dello Stato di diritto. Questo è un compito molto socialdemocratico e io considero veramente una cifra, no, della nostra completa, totale sconfitta il fatto che noi abbiamo a tal punto interiorizzato la statualità, no? Nei suoi principi cardine, diritto, stato di diritto, garanzie giuridiche, no? Le garanzie possono essere il rispetto delle convenzioni internazionali, le limitazioni del potere per garantire le libertà dell'individuo, l'asilo politico, cioè abbiamo talmente interiorizzato, no, le garanzie dello Stato di diritto, cioè che potremmo sicuramente essere d'accordo, no, con liberal democratici come Ferraioli o con socialdemocratici che sostengono, no, in uno sviluppo graduale di espansione democratica della statualità moderna, che però non ci permettono più di pensare, no, un mutamento, no, una alternativa, chiamatela come volete, rispetto ad un episodio che è quello della statualità moderna. Lo Stato moderno ha una data di nascita, 1600 circa, e io non riesco veramente a capire, cioè, o meglio, lo capisco perché lo studio, è il mio lavoro studiare questo, cioè perché noi pensiamo che questa statualità, che nasce nel 1600, sia diventata per noi un orizzonte intrascendibile, cioè un orizzonte eterno, no? E rispetto al quale possiamo al limite compiere costanti aggiustamenti di implementazione democratica e scandalizzarci laddove le garanzie democratiche, no, vengono eliminate, vengono soppresse. Perché la possibilità di soppressione delle garanzie democratiche è contenuta nello Stato. Lo Stato può in ogni momento, per qualsiasi ragione, evocare una situazione di emergenza, vera o presunta, e torno su questo, vera o presunta, a partire dalla quale sospendere le garanzie costituzionali, di diritto fondamentale, dei diritti umani e avanti di questo passo. Perché lo può fare? Perché tutti i limiti che lo Stato pone per difendere le libertà individuali dall'abuso del potere sono i limiti che il potere ha posto a se stesso per difendere la sfera della libertà individuale, avendo a che fare lo Stato con una società depoliticizzata. Allora, la questione qual è? I limiti che il potere ha posto sono i limiti che il potere può continuamente spostare oppure può sospendere, per qualsiasi ragione. Che cosa rimane di fronte al potere, quando avviene la sospensione dei limiti che il potere stesso ha posto a se stesso? Rimane, termine beniaminiano, la nuda vita del soggetto, che può anche essere uccidibile. Nello Stato moderno, ancora, la diciamo ancora più forte, nello Stato moderno la pena di morte non è un'aberrazione. È una stravaganza democratica dello Stato moderno che alcuni Stati non abbiano la pena di morte. Concessa. Ma la pena di morte è interamente connaturata all'essenza dello Stato moderno. E qualsiasi Stato democratico potrebbe ripristinare la pena di morte senza spostare di una virgola la propria essenza e il proprio funzionamento giuridico costituzionale. Allora, cioè, questo secondo me è una questione, cioè, se noi distinguiamo tra un corso normale del giuridico e della statualità e un corso deviato, eccezionale, emergenziale, noi rischiamo di avere come problema politico quello di ripristinare il corso normale della civiltà giuridica. Si faccia, per carità, io non sarò certo io il primo a dire sto meglio in uno Stato totalitario piuttosto che in uno Stato di diritto, ma questa non è ancora la soluzione del problema. Cioè, siamo all'interno di uno Stato che ha sempre come possibilità intrinseca la sospensione di qualsiasi garanzia costituzionale, fino a, Hobbes lo scrive, ha ragione, completamente ha ragione, fino a mettere a morte un innocente. Se lo Stato decidesse di mettere a morte un innocente sapendo che è innocente, noi non potremmo a titolo, no, fare resistenza, opporci a questo. Questa è la logica di funzionamento, ma non perché lo Stato è cattivo, perché quella legge è la legge emanata da un governo che rappresenta il popolo sovrano e noi siamo il popolo sovrano e quindi, in quanto lui ci rappresenta, ciò che lui sta facendo, chiunque sia il governo, è ciò che noi abbiamo voluto che lui facesse nel momento in cui abbiamo autorizzato un rappresentante ad agire al posto della sovranità popolare. E questo è il meccanismo dello Stato. Se vogliamo sovranità popolare, vogliamo rappresentanza. Se vogliamo rappresentanza, non abbiamo più la possibilità di dire che una legge è ingiusta. Se non abbiamo più la possibilità di dire che una legge è ingiusta, le garanzie costituzionali sono semplicemente concesse, ma possono in ogni momento, in ogni istante, essere sospese. Allora qui scatta il secondo problema: ma è possibile fare conflittualità per ripristinare il corso normale del diritto? Sì, sta dentro il gioco del giuridico, ma siamo all'interno della macchina del giuridico. Questa conflittualità è completamente contemplata nella macchina del giuridico e la socialdemocrazia ha fatto storicamente questo gioco, no, di implementazione democratica dello Stato di diritto, con un problema però, che è un problema forse di natura psicologica, cioè che quando però, purtroppo, la temperatura emotiva incomincia a salire, tutte le nostre ragioni, e io mi dispiace, considero molti, io condivido emotivamente molti dei tuoi argomenti, ma
io ho portato un testo di legge.
No, ok, vabbè. No, ho sbagliato io, non voglio personalizzare. No.
Se ti ho detto cosa sta succedendo a livello europeo. Non è che è una mia opinione,
ho portato un testo
di legge.
Ok, ho sbagliato io.
Se vuoi che risponda ad alcune cose.
È stato un mio errore. No, senza personalizzare.
No, cioè, attenzione,
no.
Che è bello discutere, però siamo confrontati a delle problematiche.
Okay, ho sbagliato io, chiedo scusa, no, non volevo assolutamente personalizzare, chiedo scusa veramente. Cioè, è vero che, appunto, anche per me, come dire, ci sono delle garanzie di Stato di diritto dove in presenza di queste garanzie si vive un po' meglio, indubbio. Il problema però è questo, che quando però No, a quello che stavo dicendo, anzi lo faccio con un esempio, lo dico così, è più veloce con un esempio. Bloch si trovò in Germania, andò ad un'assemblea, no, dove ad un tavolo come la nostra, no, c'era seduto un nazionalsocialista e un rappresentante del Partito Comunista. Il rappresentante parlò per primo, il rappresentante del Partito Comunista. Il rappresentante del Partito Comunista incominciò a tirar fuori statistiche, la crisi, quanti disoccupati ci sono, che cosa succede nella Germania, la crisi economica, la caduta del saggio di profitto e il capitalismo e avanti. La platea era mediamente soddisfatta di quello che ha detto il comunista. Interviene il nazionalsocialista, dice fondamentalmente le stesse cose, senza però evocare statistiche, dati, leggi, grandi questioni razionali. La questione è: ci sono i disoccupati. Il nazionalsocialista era molto più accorto del comunista, aveva capito qual era la temperatura emotiva della popolazione tedesca. La questione è: la temperatura emotiva è molto alta. A questo punto i disoccupati hanno una forte paura, che è una paura prima di tutto relativa al proprio destino individuale. Che cosa stanno cercando gli individui terrorizzati rispetto al proprio destino e alla propria ansia individuale? Hanno bisogno di proiettare la loro paura rispetto al proprio destino individuale su qualche soggetto, su qualcosa di esterno, rispetto al quale riconfermare, primo, la mia identità, sono un bravo cittadino tedesco; secondo, poter scatenare tutte le pulsioni feroci, aggressività, odio, rancore verso un soggetto da individuare. Al tempo bastava trovare un significante vuoto, come dicono i lacaniani. L'ebreo, cos'è l'ebreo? Assolutamente niente, è il contenuto dell'odio. Oggi la stessa dinamica funziona per il migrante, funziona per qualsiasi soggetto sul quale scaricare, no, paure e ansie. Il problema però è questo, io credo, e chiudo. Noi, io e ne sono fermamente convinto, noi abbiamo già perso se noi pensiamo di sconfiggere, di limitare questo aumento della temperatura emotiva con ragionamenti di tipo illuminista. Inclusi quelli che stiamo facendo qui, forse per buona parte, che vuol dire: se noi presentiamo e contrapponiamo a statistiche false statistiche vere, non abbiamo mosso nulla. La temperatura emotiva è più alta e se ne frega beatamente dei numeri, delle statistiche, perché ciò da cui vuole fuggire è esattamente la propria riduzione all'insignificanza di un decimale di una statistica. E quindi non è che spetta la statistica più veritiera rispetto alla statistica più falsa. Dopodiché le statistiche vere e le statistiche false entrano nel mercato delle opinioni. E nel mercato delle opinioni nessuno ci toglie la possibilità di dire le altre statistiche. Fatevi la radio privata e dite nella radio privata quali sono le verità sulle statistiche della criminalità, degli extracomunitari o dei migranti. La questione è che questo è completamente indifferente. Perché? Perché abbiamo interiorizzato il fatto che le opinioni sono indifferenti e intercambiabili. E qual è l'opinione che attrae maggiormente? Quella sulla quale è possibile riversare, no, rancore, odio e le pulsioni tristi della popolazione, che servono per dare sfogo a quell'aumento della temperatura emotiva che richiede costantemente identità. Queste dinamiche non sono più, come la vedo io, non sono più gestibili con discorsi illuministi. Noi possiamo fare una serie di ragionamenti illuministi, statistiche, che cosa succede, le leggi che stanno sospendendo questo e quest'altro, ma, come mi aveva insegnato un caro amico gesuita, battezziamo i battezzati, convinciamo i già convinti, raccontiamo questa cosa a chi è già convinto e semplicemente, no, sì, parlerà addosso per presentare l'ultima statistica, l'ultimo caso del genere. Abbiamo perso, ma lo dico con un timore, questo piano del discorso è il piano della nostra sconfitta. L'irrazionale, quando funziona e quando trova rispondenza emotiva, vince su qualsiasi discorso razionale. Il discorso razionale più raffinato non ha possibilità di far fuori un piano emotivamente pronto a ricevere l'indicazione di chi è il nemico che io posso odiare e che posso massacrare laddove serve. Un esempio ultimo è come, da quando io ero piccino a oggi, il nome, la parola sicurezza ha cambiato la propria semantica. Quando io ero piccino, i miei genitori mi dicevano: sicurezza significa sicurezza individuale, avere un buon posto di lavoro e magari arrivare fino alla pensione. Oggi io credo che la prima cosa che a un giovane viene in mente quando sente la parola sicurezza non è questo, ma sicurezza è la proiezione della propria insicurezza individuale relativa al proprio destino su qualche cosa di esterno che mi minaccia costantemente. Ma allora significa che a chiedere sicurezza è la stessa popolazione. La popolazione oggi ha ansia, ha bisogno di sicurezza, non è manipolata. Noi dobbiamo uscire dall'idea che qualcuno ci sta manipolando. Noi stiamo chiedendo continuamente sicurezza. Più telecamere nelle nostre piazze, più porte blindate, inferriate alle finestre. Questo è il comportamento della nostra popolazione. Se non riusciamo a capire che il piano irrazionale sta vincendo, io temo che come è accaduto nella Germania nazista, è già accaduto e può accadere infinite altre volte. Quell'altro piano emotivo, la Lega può stravincere sul piano emotivo, il nazionalsocialismo ha stravinto sul piano emotivo, i discorsi razionali non sono un argine. Gli intellettuali tedeschi disperati erano lì che si dicevano: ma come cazzo, la patria di Goethe, di Bach, Beethoven e Hegel permette la barbarie? Certo cazzo, Bertolt Brecht l'ha capito, e la l'unica considerazione di Brecht è stata: questo significa che tutta la cultura è costruita con la merda. Cioè è impotente, totalmente impotente. Se no facciamo discorsi culturalisti e speriamo di convincere i già convinti e di battezzare i già battezzati. Abbiamo perso, ma abbiamo brutalmente e spaventosamente perso.
Come si fa? Ma no, cioè, tu sei di spaventa totale. Cioè, spiegami perché devono falsificare le... Cioè, voglio dire, allora, il 40% dei...
Sono valide. Ed è il concetto di sovranità popolare, perché il mandato libero dice che ogni deputato rappresenta tutto il popolo.
Max, non fa pede che deve parlare Stefano.
Senti, fai dire due cose a Stefano che voleva. No, anche perché dobbiamo chiudere.
Esatto, siamo in fase conclusiva. Allora, rispetto agli interventi, volevo aggiungere due rapidissime notazioni. Cioè, mi sembra che sia emerso come centrale il discorso del nesso tra una riflessione sul diritto e una riflessione sull'etica, e questo mi sembra fondamentale. Penso che oltre alla modernità, di cui Massimiliano ha mostrato alcune caratteristiche, sia possibile arretrare ulteriormente e porsi una domanda che così rivolgo a noi tutti, ovvero perché Socrate decida di non fuggire. Il testo di Platone intitolato Critone ci mostra proprio quello che prima qualcuno accennava parlando di piccoli episodi quotidiani, in che cosa consista una forma di vita in qualche modo che incarna pienamente il dispositivo giuridico, cioè una forma di vita assoggettata al diritto. Ed è possibile tracciare una sorta di linea rossa che lega Socrate, la nobile figura di Socrate, che si rifiuta di fuggire dal carcere per non contravvenire alle leggi che vigono ad Atene, e che arriva fino a Adolf Eichmann, cui Hannah Arendt ha dedicato un libro importante. Queste due figure, secondo me, disegnano proprio tutta la vicenda della cultura occidentale, della civiltà giuridica occidentale, e la disegnano, come vedete, in modo apparentemente di contrasto netto tra la nobile figura di Socrate ingiustamente condannato a morte da un lato e invece il criminale nazista che, come autodifesa, dice: io ho semplicemente rispettato gli ordini e eseguito con zelo la legge. E aveva perfettamente ragione, e infatti il suo arresto è perfettamente illegale, e di conseguenza il processo, come ha mostrato Hannah Arendt attirandosi le ire di molti intellettuali dell'epoca, è stata una grande messa in scena per legittimare lo Stato di Israele. E dunque c'è tutta un'antropologia dietro il diritto che rimonta fino appunto alla veneranda figura di Socrate. L'altro aspetto, e con questo chiudo, era la domanda interessante di Roberto sugli episodi in cui la violenza pura sia manifestata negli ultimi anni. Su questo mi limito a ricordare il 14 dicembre romano, e su quell'evento, su quello che è avvenuto a Roma il 14 dicembre 2010, rinvio a un testo apparso sul secondo numero di Invece, una pubblicazione che forse qualcuno qui conosce ma che non gode di della distribuzione che meriterebbe. Abbiamo dei numeri qui, Roberto, di Invece. In secondo numero di Invece si trova un articolo intitolato Estasi e rivoluzione, che proprio mostra che cosa possa significare oggi violenza divina, mostra in che modo quella esplosione di passioni liete finalmente hanno rotto la normalità. Dopodiché la domanda diventa, immagino, per proseguire la discussione, come a queste rotture della normalità si possa dare maggiore continuità. E con questo vi ringrazio e vi saluto.
No, ringraziamo noi tutti e chiudiamo, perché abbiamo fatto davvero tardi.
Già compreso, certo.